Come sappiamo bene, il percorso naturale di un cammino di lezio è quello che, partendo da un'attenta considerazione del testo, poi sfocia in un'attenta considerazione della vita, mostrando il legame profondo che c'è tra il testo, la parola e la nostra vita, in particolare la nostra vita quotidiana. Quindi, come incrocia la nostra vita quotidiana questa sottolineatura su Dio che crea qui, ora, sempre? Beh, a mio parere, ancora il libro della Genesi, il capitolo 1, a cui in qualche modo si riferisce il testo di Isaia, che è la prima lettura di domenica, ci aiuta quando, parlando della creazione dell'uomo, viene detto, capitolo 1, versetto 27, versetto famosissimo, e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Sappiamo che sono state versate intere biblioteche su questo concetto di immagine, in che senso l'uomo è immagine di Dio. È certamente una riflessione profondissima sul fatto che è uomo e donne, quindi è profondamente relazionale, come Dio è relazionale. Sicuramente che il vertice di Dio è l'amore, come dirà la prima lettera a Giovanni, Dio è amore, quindi l'uomo è chiamato all'amore, la donna è chiamata all'amore. Tutto questo vero, verissimo. Forse però quello che si sottolinea poco è un passaggio che di per sé è facilissimo. In che cosa l'uomo e la donna sono immagine di Dio? Certo, in molte realtà, ma forse anche in quella realtà di cui si dice proprio al primo versetto della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Se la prima caratteristica di Dio è il fatto di essere un Dio creatore, appunto crea l'uomo e la donna, la prima caratteristica o una delle prime caratteristiche della donna e dell'uomo è di essere creatori. E qui tocchiamo il punto, a mio parere, più prezioso per la nostra quotidianità, o uno dei più preziosi grazie a questa parola. Noi siamo chiamati a essere creatori, creatrici, perché siamo immagini di Dio. E questa è una delle ragioni fondamentali dell'anelito, per esempio, all'arte che è in tutti noi, magari qualcuno è letteralmente artista. Ma non c'è bisogno di essere Mozart, Raffaello o Michelangelo per essere creatori. È la creatività nella quotidianità che è decisiva. Facciamo un esempio molto plastico, forse banalizzante, però è importante sentire che questa parola fiorisce proprio nei minuti più quotidiani della nostra esistenza. Allora vi propongo questa immagine, quasi confronto all'americana, classico di questi tempi, tra una persona che sta passiva, non creatrice, magari di fronte alla televisione, di fronte ai vari telegiornali, e dentro di lui, dentro di lei entrano queste notizie tendenzialmente brutte legate alla pandemia, legate ai casi che aumentano, legate alle difficoltà. Oppure un'altra persona che non ha il televisore acceso, sta cucinando, sta curando i fiori, sta facendo operazioni semplicissime come sciogliere del burro in una padella o togliere delle foglie secche da un vaso. Ma questo è creare. Cucinare è creare. Curare le piante della propria casa è creare. Mettere in ordine i propri appunti, scrivere i propri sogni è creare. Di questo noi abbiamo estremamente bisogno, perché siamo fatti per questo ed è pericoloso non fare questo. Ripetere sempre gli stessi gesti in modo non creativo, le stesse parole in modo non creativo, le stesse idee in modo non creativo, anche le stesse attività pastorali in modo non creativo, Papa Francesco su questo insiste continuamente, può essere estremamente pericoloso, perché andiamo contro la nostra identità, il nostro essere immagine di Dio, il Dio creatore. Ricordo per analogia una frase semplicissima che mi disse una persona tanti, tanti anni fa. Il contesto era un contesto socio-politico-economico di rapporto tra gli stati. Quindi uno potrebbe dire, ma cosa c'entrano i rapporti economici, socio-economici tra gli stati, socio-economici, politici con questo discorso? Beh, questa persona disse una cosa semplice, fulminante, mi è rimasta in mente. Disse, uno stato, una nazione, o esporta ricchezza o importa miseria. Questa frase mi fu detta quando non c'era assolutamente il problema in questa forma così drammatica delle migrazioni e, ripeto, io adesso non voglio entrare in discorsi più raffinati, sociopolitici, non mi interessa in questo momento, però l'immagine mi colpisce perché ritorno a quella persona passiva che importa cattive notizie, brutte sensazioni, inquietudini, e quell'altra persona che, essendo creatrice, esporta, produce manicaretti, rende più belle le sue piante, mette a posto la casa, arricchisce la sua vita e la vita degli altri in tanti modi. Probabilmente, e qui di nuovo il legame con lettura, una certa idea di un Dio che una volta ha creato e ora non crea più, porta l'idea di un uomo, di una donna, di noi stessi, che un giorno abbiamo creato, magari quando eravamo giovani, ma adesso a una certa età, con queste difficoltà, non creiamo più. Ma così andiamo contro la nostra identità, o una delle nostre identità, il nostro essere immagini di Dio, creatori, per cui ciascuno di noi, come Dio, può dire: ho fatto tante cose nella vita, anche tante cose belle, per carità, tanti errori, ma ciò che sto creando adesso forse è la cosa più importante. Non per una boria, una presunzione su ciò che si sta facendo adesso, ma per questo primato dell'oggi che Dio ci insegna. Voglio concludere rileggendo queste parole meravigliose della lettura che ci ha preso per mano, che ci prende per mano. Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra. E, ultimissima cosa, provate ad andare a leggere i versetti finali del capitolo 65. Ho letto 66 perché è scritto subito dopo. I versetti 24 e 25. C'è ancora un aspetto della creatività di Dio. Volevo leggervi io, vi lascio come compito. Magari la curiosità vi spinge a essere creativi, a prendere in mano la scrittura e leggere il versetto 24-25 che conclude il capitolo 65 di oggi. Buona giornata.